Thomas Mann, il nutritore. Il mito realista del Novecento e il realismo mitico di un ex impolitico. Pubblicato nel volume Il mito nel Novecento letterario, Liminamentis, Monza 2012. Parte seconda. Prima di mettere mano al testo conclusivo della tetraologia, Mann dovrà però attendere fino all'estate del 1940. Ben 4 anni durante i quali si profonderà in un'abbondante attività saggistica ed intercalerà al progetto della grande opera biblica 2 lavori creativi meno ambiziosi: il romanzo goethiano Lotte in Weimar, nel quale affronterà i temi cari alla temperie classicista della cultura tedesca, scrivendone dalla sede, ad essa invero poco affine, degli Stati Uniti, dove si era trasferito assieme alla famiglia nel settembre del 1938. E la leggenda indiana di Verrauschten Köpfe, alla quale, se è vero che egli arrivò a definire il ciclo epico del Giuseppe un mastodontico scherzo, dovette verosimilmente accingersi in uno stato d'animo non dissimile da quello che accompagna un puro svago o un divertito esercizio. Nel settembre del 1938, dunque, aveva lasciato la dimora di Küsnacht, nei sobborghi di Zurigo, che era stata il suo rifugio sin dal 1933 e dalla osteggiata conferenza monacense su Wagner, e si era imbarcato alla volta del New Jersey, dove la rinomata Università di Princeton gli aveva offerto un incarico in qualità di Lecturer on the Humanities. Il rapporto dello scrittore di Lubecca con la società e i costumi del nuovo continente non fu certo semplice, e sebbene egli serbasse sentimenti di riconoscenza verso il mondo accademico d'oltreoceano, che lo aveva adottato quale ben prodigo figlio, e facesse sovente appello alla propria riverente simpatia per la grande nazione, culla di democrazia e libertà, in numerosi suoi giudizi affiorano espressioni di una qual certa alterigia, quando anche non sprezzanti. In una lettera che da Nordwijk, in Olanda, dove era tornato per trascorrere le vacanze estive del 1939, indirizzò ancora a Kereni, ad esempio, egli valuta così le prime lezioni tenute agli studenti americani. Per carità, le mie lezioni sul Faust erano di natura assai innocua, concepite per i boys, e l'incommensurabile opera era vista tutt'al più con una discreta freschezza di sguardo. In questo consisterebbe il carattere americano della cosa. E ancora in una lettera al fratello Heinrich del 3 marzo 1940. Ho molto da fare. Devo preparare delle lectures per i boys sull'Art of the Novel, compito in cui la difficoltà principale consiste nel non fare una cosa troppo buona. D'altronde, in ciò che aveva scritto al filologo ungherese e suo affezionato corrispondente pochi giorni prima di stabilirsi definitivamente a Princeton, pare quasi aleggiare un presagio lugubre, e, trascinato forse sulle ali della particolarissima ironia di cui aveva intessute le pagine del Giuseppe, Mann costruisce una metafora non meno rivelatrice che estemporanea, nella quale la metropoli americana assume addirittura i connotati di una città dei morti, riproduzione, in fattispecie moderna, dell'Egizia Abydos. Appena avrò sistemato i miei libri e la scrivania e la coppia di domestici negri, un omino con la moglie, saprà come regolarsi con la cucina, tutto sarà a posto ed è prevedibile che l'oceano posto tra me e la redenzione dei tedeschi, dei Sudeti, mi faciliterà la conclusione di Carlotta Weimar, così da poter riprendere a narrare di Giuseppe, il dilaniato e il risorto. Sarà pure singolare e piacevole vedere finito questo mastodontico scherzo. Sembra che la cosa veramente singolare e piacevole sia la morte. Sempre, infatti, si tende e si aspira a finire e non ci si accorge che in fondo si tende alla propria fine e alla morte. Venga presto a farci visita laggiù, nel solido regno dei morti. In effetti, nell'ambiente pastorale, dove i protagonisti dei primi due tomi del Giuseppe sentono emergere dai profondi gorghi di un interiore oceano primordiale la riflessiva ma imperiosa voce della coscienza monoteista, il mugghiante e procelloso monito del superio freudiano, i paesi, nome con cui gli Egizi, ricorrendo ad una sineddoche già bell'e pronta a fornire dominio e signorie adeguate alle pretese universalistiche del nuovo dio Aton, designavano la loro terra di antica civiltà, i paesi, presso le tribù nomadi ebraiche, erano conosciuti come Sheol, il regno dei morti. Là, il figlio prediletto di Giacobbe e Rachele era giunto al seguito dei mercanti midianiti, che lo avevano salvato dal buio pozzo dove l'invidia dei fratelli lo aveva precipitato. Contro le umane aspettative del giovinetto, il quale, pur sensibile alle notturne fascinazioni del sumerico e lunare Sin, ancora non le vedeva con chiarezza combaciare alle divine del nascosto, e tuttavia già cominciava a piegarsi alle loro imperscrutabili ingiunzioni, con devota ebbrezza di mistico, propria a chi fosse dotato a compiere l'opera del mito, a ripetere nella propria particolare esistenza le vicissitudini attorno alle quali gli uomini da sempre affannano biasimo e lode, ad essere levatore di rinnovate forme dello spirito. Così, nel capitolo Der Abstieg del Josef in Egypten, egli aveva attraversato il deserto che divide la Pentapoli dalle foci del Nilo. Vi aveva navigato come su un tenebroso mare verso l'isola dei morti. Non smarrì la via e non se ne allontanò nemmeno quando passarono attraverso un intricato labirinto montuoso che non di vere montagne era costituito, bensì di un coacervo confuso di blocchi grigiastri di arenaria, dall'aspetto di figure deformi, masse torreggianti dai neri bagliori, che non tanto pietre parevano, quanto piuttosto bronzo, e nel loro fosco splendore si stagliavano come una città fatta di ferro. Non la smarrì neppure quando, per giornate intere, non si poté più parlare di vie o di sentieri, secondo il comune sentire e intendimento che alla terra emersa si riferisce. Il mondo si trasformò in un maledetto fondo marino e li strinse in un cerchio paurosamente infinito, colmo fino all'orlo del cielo sbiancato per il troppo ardore, di sabbia dal colore livido. Procedevano su cime di dune, i cui dorsi apparivano ondulati e pieghettati dal vento in un disegno delicato e ossessivo, mentre in basso, sul pianoro, l'aria infuocata dava bagliori, come stesse per incendiarsi e trasformarsi in un fuoco danzante. E sabbia, sollevata in alto, turbinava nel vento, così che gli uomini nascondevano le teste negli scialli davanti a quella perfida allegrezza di morte e preferivano non guardare, cavalcando curvi alla cieca per passare al più presto oltre quell'orrore. Poiché il mondo dei vivi, quello dove Giuseppe aveva ricevuto la benedizione paterna, secondo l'alto e superiore rituale simbolico con cui tale gesto di umana parzialità proiettava l'ombra del Dio recondito e onnisciente, poiché la terra di Canaan, che il giovane abbandonava strappandosi agli affetti più veri e struggenti, era caduta nelle mani dei figli spirituali di Caino, di Esaù il Rosso e di altri innumerabili che avevano incarnato il traditore archetipico del patto, egli doveva espiare, percorrere la via oltraggiosa, abitare il paese dell'abiezione e del pregiudizio. Nondimeno, tale è la saldezza dell'impegno contratto con la voce interiore che sancisce l'alleanza di carattere e destino, tale che poco dopo, quando va risalendo il fiume, il quale, ad ogni nuovo sopraggiungere della stagione di acheti, torna a ricoprire di fertile lordura limacciosa la terra di Misraim, egli è già in grado di riconoscere la futura dignità di sé medesimo, mentre la osserva per la prima volta e la identifica a quella dei nobili cortigiani di cui incrocia gli eleganti vascelli. signorilissimi Panfili da viaggio dei potenti, con 12 rematori per parte e piccoli chioschi con porte e colonne, sul cui tetto erano accatastati i bagagli e il cocchio del proprietario. Dentro questi chioschi, le cui pareti erano fatte di lussuosi tappeti, sedeva il nobile signore con le mani in grembo, statuario per bellezza e ricchezza, e non guardava né a destra né a sinistra. Thomas Mann ebbe il primo contatto fisico con il nuovo continente nel maggio del 1934. Varcò l'Atlantico a bordo di un pacifico piroscafo olandese che attraccò nel porto di New York all'alba del giorno 29. Una volta ritornato in patria, nel corso del successivo mese di novembre, redasse sulla base di quell'esperienza di navigazione un ispirato e brillante saggio dal titolo Meerfahrt mit Don Quixote. Mentre viaggiava verso occidente, nella cabina del bastimento teneva con sé, come trovò il tempo di annotare nei diari, tanto operoso da convincerci di averne perduto ben poco a guardare dagli oblò né a destra né a sinistra, oltre al capolavoro di Cervantes, nella traduzione di Ludwig Tieck, lo studio di Kereny, il romanzo greco alla luce della storia delle religioni, quello di Erwin Rohde, il romanzo greco e i suoi precursori, l'asino d'oro di Apuleio e Iside e Osiride di Plutarco. La Germania, da cui egli poteva ancora entrare ed uscire liberamente, era già il paese dove si derideva l'arte degenerata, si organizzavano pubblici roghi di libri invisi al regime e le donne che concedessero le loro ariane grazie agli ebrei potevano cadere vittima di linciaggi morali e fisici. Mann si era dunque riproposto di scrivere una lettera aperta da pubblicare sul londinese Times, ove denunciare la ormai sufficientemente esplicita e pessima piega degli eventi. Purtuttavia, nel mese di agosto rinunciò al progetto e, raccolti i propri appunti di viaggio, si concesse una breve pausa dal lavoro alla saga biblica per dedicarsi alla traversata con Don Chisciotte. Alla meta, oltre la convessità terrestre su cui si stende l'immensità delle onde, ci attende la nuova Amsterdam, la grande metropoli mondiale. Di queste ne esistono quattro o cinque e formano una specie particolare ed eccezionale del genere città, che si distanzia per lo stile smisurato anche dalla classe delle grandi città, allo stesso modo che nell'ambito della natura e del paesaggio fa parte a sé, grandiosamente, la categoria naturale elementare e primigenia dei deserti, delle masse alpine e del mare. Io sono cresciuto sul Baltico, modesta acqua provinciale, e per tradizione di sangue appartengo a un mondo di città medie e antiche, a una civiltà moderata, la cui nervosa fantasia conosce il rispettoso timore di fronte alle forze elementari, nonché l'ironico rifiuto di esse. E nell'ironia, cara ai romantici, a Kleist e a Schiller, Mann fece un bagno ritemprante, tuffandosi nelle pagine di questo testo dallo stile sciolto e digressivo, ma di fresca e salubre perspicacia. Là, ad esempio, dove si diffonde nell'esame del 17° capitolo della seconda parte del grande poema della Rinascenza spagnola. Si tratta dell'episodio della sfida di Don Chisciotte al leone. Imbattutosi nella delegazione niente affatto sprovvista di munifici doni che il governatore di Orano invia a Sua Maestà, tra il costernato sgomento dei compagni, consci degli eccessi della sua cavalleresca generosità, l'eroe di Cervantes esige che il guardiano delle belve condotte in omaggio al re cattolico liberi di tutte la più feroce, affinché il prode Hidalgo possa affrontarla in campo aperto e dimostrare che sarà normale per l'uomo valoroso raggiungere e toccare il segno del temerario, piuttosto che abbassarsi al segno del codardo, perché, come è più facile per il prodigo che per l'avaro arrivare ad essere liberale, così è più facile che riesca il temerario un vero valoroso. Quando, a seguito di ripetuta e faconda insistenza, egli riesce a conseguire lo scopo e il guardiano dischiude i serrami della gabbia, la fiera però, rivolto al contendente un breve sguardo, si volta con indifferenza mostrandogli l'eterga. Ci vuole tutta l'abilità oratoria dei presenti per persuadere il mortificato cavaliere a ritenersi soddisfatto, che, se il nemico rifiuta lo scontro, sua è la vergogna, cosicché egli si senta infine autorizzato dall'alto senso morale del suo codice guerresco ad inalberare sull'asta, in segno di vittoria, un fazzoletto sudicio, e si aggiri in pose di trionfo tra l'umanissimo tripudio dei testimoni dell'impresa. Non vi è passo in cui risulti più chiara la decisa volontà del poeta di avvilire e innalzare a un tempo il proprio eroe. Avvilimento ed esaltazione sono peraltro un binomio ricco di contenuto sentimentale cristiano, e appunto nella loro sintesi psicologica, nella loro fusione umoristica, si rivela quanto il Don Chisciotte sia un prodotto della cultura, della psicologia e dell'umanità cristiana. E quel che il cristianesimo eternamente significhi per il mondo dell'anima, della poesia, per il concetto stesso di umanità e per la coraggiosa amplificazione e liberazione di esso. Non posso fare a meno di pensare al mio Giacobbe, che è giaciuto nella polvere dinanzi al fanciullo Eliphas, nell'estrema onta, e che poi, dalla profondità del suo animo non fiaccato né avvilito, si crea nel sogno la grande resurrezione. Dite quel che volete. Il cristianesimo, questo fiore dell'ebraismo, resta, accanto all'antichità mediterranea, uno dei due pilastri su cui poggia la civiltà occidentale. Rinnegare uno di questi presupposti basilari della nostra etica e della nostra cultura, o peggio, rinnegarli entrambi, significherebbe per un gruppo della comunità occidentale che se ne rendesse responsabile l'uscita da essa, un regresso inconcepibile. E del resto fortunatamente inattuabile, della sua civiltà, che chissà dove ci condurrebbe. La lotta febbrile di Nietzsche, l'ammiratore di Pascal, contro il cristianesimo, fu una eccentricità forzata, per me in fondo sempre imbarazzante, come del resto altri tratti di quel commovente eroe. Goethe, con più felice equilibrio e maggiore libertà psichica, nonostante il suo deciso paganesimo, non ha mancato di tributare al cristianesimo gli omaggi più eloquenti, considerandolo a ragione una potenza moralizzatrice e quindi alleata. Tempi agitati come i nostri, sempre inclini a scambiare ciò che è solo dell'epoca con ciò che è eterno, per esempio il liberalismo con la libertà, e a gettar via il bambino insieme all'acqua sporca, inducono chiunque abbia in sé un più alto senso della serietà e della libertà, e non sia banderuola al vento, a riandare ai fondamenti, a riacquistarne consapevolezza e a insistere su di essi, pur nel dissenso. La critica che il secolo muove all'idea cristiana e morale, per tacere del dogma e della mitologia, le correzioni a essa apportate, in nome di un mutato senso della vita, rimangono sempre, per quanto profonde e per quanto rivoluzionarie in apparenza, moti superficiali che neppure sfiorano la cristianità culturale dell'uomo occidentale. L'essenza condizionante, determinante e impegnativa di tale cristianità è infatti una conquista ormai raggiunta e non più peritura. Negli anni in cui Thomas Mann aveva ripreso la via dell'esilio americano, il predatore che terrorizzava il gregge sparso delle nazioni d'Europa era il Reich tedesco, dato in potere a più in là di istinti aggressivi in ragione della interminabile crisi economica del primo dopoguerra e dei rigurgiti nei quali una mal digerita e superba tradizione di cultura veniva espettorata dalle bocche rozzamente loquaci dei Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda e di tutto un popolo cui era stato appreso l'orgoglio di sintetizzare le profonde conquiste spirituali di Goethe, Nietzsche, Wagner e Schopenhauer negli alterchi e nei vaniloqui della supremazia del sangue e della razza. Un mostro abominevole, una malattia mortale, resistente ad ogni cura conosciuta, anzi resa endemica e virulenta da interventi terapeutici incerti e poco consistenti. Laddove si pensi al deleterio sommarsi degli effetti dell'infatuazione tecnico-scientifica novecentesca e dei pregiudizi biologisti ed eugenetici sulla vacillante psiche nazionalsocialista. Dinanzi alla sfida che contro tale aberrazione era necessario ed urgente rilanciare, Mann non si comportò né come il leone di Cervantes né come il suo eroico avversario. L'ironia fu l'arma su cui egli sempre ritenne di dover fare affidamento, tanto da non esimersene neppure nei non pochi pamphlet con i quali venne ad esplicita contesa contro il regime hitleriano. Durante il periodo nel quale la guerra andò estendendosi al pari di una devastante epidemia, si contarono ripetuti interventi polemici e coraggiosi dell'autore del Der Zauberberg. Dal memorandum Attenzione Europa, scritto nel 1936 per il Comité Permanent des Lettres des Arts della Lega dei Popoli, al successivo Il problema della libertà del 1939, ai testi delle conferenze che, dopo l'arrivo in America, tenne in qualità di Fellow of the Library of Congress presso numerose città dell'Unione, la futura vittoria della democrazia e questa pace, entrambe del 1938. Per non tacere del singolare trattatello, Fratello Hitler, dove pose alla propria autorevole persona, garantita nel diritto alla libera espressione della soggettività, che compete per meriti oggettivi ad un autore tra i più grandi e tra i più celebri, una sorprendente domanda riguardo alla fulminea e irresistibile ascesa del Reichsführer. Che ci piaccia o no, come potremmo mancare di riconoscere in questo fenomeno i tratti dell'artisticità? L'ironia, però, doveva mutarsi in amaro sarcasmo nella descrizione della patologica inedia che contrassegnò la giovinezza di colui che, troppo presto, sarebbe divenuto il mistico tribuno del risorto Reich, delle coscienti frustrazioni da lui patite quando per due volte vide respinta la domanda di ammissione all'Accademia di Belle Arti, e dei deliranti sogni di grandezza nei quali Adolf immaginava di ridisegnare di proprio pugno i panorami urbanistici ed architettonici di Vienna e poi della Germania intera, mentre nella sua miserabile esistenza reale stentava a guadagnarsi il pane dipingendo dozzinali vedute dell'Hofburg e dello Stephansdom che affidava per la vendita presso i mercatini di Grinzig a quei pochi compagni tra quanti condividevano le fatiscenti camerate dell'ostello per poveri della Maldemannstrasse, che ancora non lo avessero preso in odio a causa dei suoi modi arroganti, della sua iraconda melanconia. Come biasimare perciò il più venerabile tra gli scrittori di lingua tedesca se egli dovette sentirsi sacrificato ad impegnare il proprio talento in quella guerra impari e che, per soprammercato, aveva ben poco ragionevoli speranze di vincere.
Thank you.
Il 14 giugno del 1940 le divisioni della Wehrmacht sfilavano lungo i boulevard parigini e un'entusiasta Leni Riefenstahl, alla quale la benevolenza del Führer aveva consentito di girare non solo le splendide scene di Olimpia, ma anche, nel settembre del 1934, il solenne e toccante documentario Triumph des Willens, filmico resoconto della nibelungica adunanza di Norimberga. Aveva scritto al condottiero di Branau am Inn. Con indescrivibile gioia, profondamente commossa e piena di fervida gratitudine, condivido con voi, mio Führer, la più grande vittoria vostra e della Germania intera, l'ingresso delle truppe tedesche a Parigi. Voi superate ogni limite che l'umana immaginazione sia in grado di concepire, compiendo imprese senza precedenti nella storia dell'umanità. Come potremo mai ringraziarvi? Chissà se Adolf, almeno in quella circostanza, poté essere felice ed appagato. Al di là dell'oceano, per Thomas Mann e per molti altri intellettuali dell'emigrazione, una cosa era certa. Non avrebbero potuto essere loro a disarcionare il trionfante figlio dell'allevatore d'api, a rovesciarlo dal ben fresato affusto di cannone, uscito nuovo di zecca dalle officine della Thyssen o della Krupp, sul quale si era messo saldamente a cavalcioni, e quando anche la storia, come era saggio prevedere, avesse presto messo fine alla sciagurata farsa del nazismo, l'obiettivo più consono e decoroso che essi, la parte migliore della nazione, potessero prefiggersi sul momento, era quello di porre le proprie persone al di sopra di ogni sospetto di lassismo, o peggio, di implicita collusione. Ce n'era a sufficienza per desiderare di disertare l'inefficace agone contro un nemico insensibile agli argomenti della razionalità, votato per propria morbosa indole alla sconfitta e alla rovina. Ce n'era abbastanza per rifugiare nelle sublimi consolazioni della creatività artistica, quella vera ed autentica. Non ci si può rendere più piccoli di quel che si è. Non ci si può rendere diversi, si crea quel che si è. L'arte è verità, la verità sull'artista. Come Mann aveva avuto modo e fortuna di scrivere proprio nel saggio su Wagner, inviso ai gerarchi del regime.